Saggio. Emigrazione e sovversivi. La controversa storia di De Bellis, di Cristoforo Magistro. Tra il 1894 e il 1943, il casellario politico centrale registrò come sovversivi oltre 700 lucani, oltre un terzo di questi erano emigrati. Il servizio di schedatura degli affiliati ai partiti sovversivi era stato istituito nel maggio del 1894 dal governo Crispi. Potenziato e ribattezzato Casellario Politico Centrale nel 1926 dal fascismo e mantenuto nel dopofascismo per, si disse, tenere sotto controllo i nostalgici del duce. Fra il 1894 e il 1943 questo ufficio registrò come sovversivi 752 lucani, di questi oltre un terzo, per la precisione 262, erano emigrati. Un numero considerevole, ma che non deve meravigliare. Fra l'8 e il 900 molti stati europei videro nell'emigrazione anche un modo per purgarsi delle classi pericolose, e la decisione di emigrare fu per molti una forma di protesta politica. Sotto questa luce era stato letto il fenomeno anche da vari osservatori, da Edmondo De Amicis che in «Sull'oceano» 1889 scrisse: «Vicino al castello di Prua una voce rauca e solitaria gridò in tono di sarcasmo: "Viva l'Italia!" E alzando gli occhi vidi un vecchio lungo che mostrava il pugno alla patria. Ad Ausonio Franzoni, che nell'Emigrazione in Basilicata del 1904 ne parla come di una legittima e mite forma di sciopero. Ancora più acuto era nei paesi verso cui l'emigrazione si dirigeva il timore di trasformarsi in rifugio degli ammalati nel sangue e nel cervello e delle comete della società. Da ciò le vignette satiriche della rivista statunitense WASP. L'acronimo sta per White Anglo-Saxon Protestant, che hanno per protagonista uno zio Sam di volta in volta preoccupato per le turbe di socialisti, anarchici e briganti che fuggono dalla vecchia Europa, o benevolo verso gli europei visti come un male minore rispetto all'emigrazione cinese. Un posto speciale sulle sue pagine hanno gli italiani raffigurati con il cappello a cono e la didascalia brigante italiano, o come suonatori d'organetto e mangia spaghetti. Fra quanti respirarono l'aria dell'America a pieni polmoni vi fu Giuseppe, un giovane barbiere di Salandra. Per questo, una volta tornato in Italia, andrà incontro a guai che gli rovineranno il resto della vita. Di lui qui si narra. Ad avviare il meccanismo che ne stravolgerà l'esistenza è il console italiano a New York, che nel gennaio del 1901 comunica al Ministero degli Interni che un certo Di Bello o De Belli, Giuseppe Di Domenico, durante il soggiorno ad Alford, nel Connecticut, si è occupato attivamente della propaganda anarchica e della costituzione di gruppi partito, e che, tornato in patria da 2 mesi con lettere di anarchici per i compagni d'Italia, all'incarico di tenere fra loro viva l'idea. Anche Giuseppe viene dagli USA e ciò lo rende sospetto al Ministero dell'Interno, che chiede perciò alla prefettura di Potenza di sorvegliarlo e riferire sui precedenti e sul contegno che tiene in paese. La risposta dei carabinieri di Matera è sollecita, circostanziata e prudente. Alla voce oggetto scrivono: sedicente anarchico De Bellis Giuseppe Di Domenico, danni 26, barbiere da Salandra. Come dire, aspettiamo a classificarlo come anarchico. Combattuti fra il proposito di non nuocere a un innocente e quello di tutelare la fama di perspicaci tutori dell'ordine, precisano che mai in precedenza hanno dovuto occuparsene, ma nello stesso tempo ne parlano come del noto De Bellis. Si era in tempi, dicevano gli avversari dell'emigrazione, di smania e febbre migratoria, e Giuseppe aveva fatto il diavolo a quattro per avere dalla famiglia il consenso a partire. Si legge infatti nella prima relazione dell'arma che, ancora giovinetto, per il suo carattere irascibile, indusse il padre a farlo emigrare. Il nostro arriva negli Stati Uniti nel dicembre del 1891, a 17 anni. Tranne che per brevi visite alla famiglia, vi resterà fino al settembre 1904. E sarà proprio durante un soggiorno a Salandra, nel 1901, che attira le prime attenzioni poliziesche. Il fatto è che dopo 9 anni d'America Giuseppe sembra un'altra persona. Forse già quando assillava il padre per partire, viveva inquietudini che lo rendevano un diverso agli occhi dei compaesani. Era scappato dalla desolazione del paese per mettersi alla prova e cercare risposte. E, a differenza di quanti all'estero non mettevano il naso fuori dalle comunità di compaesani se non per lavoro, tanto da poter dire come il protagonista di un romanzo, l'America non esiste, io lo so perché ci sono stato. Negli anni passati ad Hartford, sulle rive del Connecticut, lui un po' d'America l'aveva vista e forse qui aveva avuto l'impressione di trovare risposte alle sue domande, ma gli servivano conferme. E tali conferme potevano venirgli solo da quello che, malgrado tutto, continuava a restare il suo orizzonte di riferimento esistenziale, gli amici d'infanzia di Salandra. Tornato a Salandra nel gennaio del 1901, prova a stupire l'ambiente. Gli andrà male. I commenti dei paesani si possono immaginare, ma sappiamo che ne dicono i carabinieri. Si dimostra preso da una perticace monotonia religiosa, qualificandosi seguace del protestantesimo, idea che manifestava ai suoi amici, più per principio vanitoso che per altro. Non è dato capire con quale chiesa o gruppo protestante Giuseppe fosse entrato in contatto. Va tenuto presente che negli USA era piuttosto intensa l'azione delle chiese evangeliche per strappare adepti agli odiati papisti. Una delle più influenti, la chiesa episcopale, sotto la guida del vescovo Potter, aveva promosso fin dal 1882 la formazione di una sezione italiana all'interno della Young Men Christian Association. Fin quando tutto si svolgeva in America, pazienza, quando si tentava di insidiare il monopolio della Chiesa da noi, erano guai. Per farsi un'idea di come personaggi del genere fossero visti dalle autorità religiose, si consideri la testimonianza che segue. È tratta da una lettera al vescovo di Matera, scritta nel 1925 da un sacerdote di Bernalda, e parla del gruppo evangelico là creato da un rimpatriato, un certo Damaso. Ma vuole che le dica tutta l'angoscia dell'animo mio? Non mi illudo di poter schiacciare con qualsiasi mezzo questo serpente venuto dall'America, perché allo scintillio del dollaro Damaso non vorrà certamente rinunciare. E basteranno 10 curiosi o fanatici per mantenersi su, al cospetto dei suoi disgraziati superiori, e aprire regolarmente bottega, specie in questi tempi in cui il protestantesimo ha acuito la sua lotta contro la Chiesa e dappertutto vuole fare giungere la sua bava velenosa, l'Imca. Ma torniamo a Giuseppe. Che i suoi atteggiamenti fossero espressione di bisogni spirituali o di vanità, al padre non importa. Ciò che sa è che gli crea imbarazzi. Per tale scusa, scrivono i carabinieri, il padre lo fece nuovamente emigrare. Parte, ma presto torna con un'altra novità. La crisi religiosa gli è passata, adesso è pervaso da sentimenti umanitari ed imbevuto di idee strane che dal suo modo di procedere fanno ritenere essere un uomo piuttosto strambo che altro. Mistico o umanitario, sulla scelta della donna da sposare, quando arriva il momento, non ha dubbi. Va bene l'internazionalismo, ma la moglie deve essere salandrese. Per questo è tornato in paese dove, per quanto chiacchierato, è considerato come ogni altro americano un buon partito e trova quindi facilmente un'anima a cui gemellarsi. In questi stessi giorni decide di recarsi a Taranto per far riparare una bicicletta. In paese sarà l'unico ad averne una e non diversa è la situazione ciclistica nel resto della provincia. La gita nel capoluogo pugliese ha quindi una motivazione plausibile. Là è però fermato dalla polizia, perquisito senza esito, non ha nessuna lettera, e tenuto in guardina finché dai carabinieri di Salandra non arrivano informazioni rassicuranti. Dal complesso del suo procedere può ritenersi uomo indeciso, appunto, perché nulla lascia di serio arguire su ciò che in effetti pensa e vorrebbe mettere in esecuzione. Scrivono questi: di sicuro c'è solo la sua appartenenza alla Fratellanza Universale, un'associazione umanitaria di San Diego, in California, da cui riceve i giornali e a una cui conferenza parteciperà appena tornato negli USA. È però da escludere che sia anarchico, poiché, parlando con compaesani dell'uccisione di Umberto I, 29 luglio 1900, ha disapprovato il vigliacco procedere del responsabile. Malgrado ciò, il 7 marzo del 1901 si apre a suo nome un fascicolo che lo indica come anarchico e socialista. Nel dicembre dello stesso anno Giuseppe torna in America per stabilirsi a Camden, nello stato di New York, a fare, si dirà in primo momento, il barbiere. Anche questa volta supera i controlli dell'ufficio immigrazione di Ellis Island, che vieta l'ingresso agli anarchici. Più precise informazioni si raccolgono su di lui quando torna a Salandra con l'intenzione di fermarvisi definitivamente. Vi arriva la notte del 25 ottobre 1904. Il giovane che l'America restituisce al paese è del tutto diverso dal ragazzo che ne era scappato. La relazione che ne parla afferma che negli Stati ha fatto il commesso viaggiatore e non il barbiere, e che in diverse occasioni, avendo acquisito una buona padronanza dell'inglese, è stato impiegato come interprete. È tornato in Italia con la bella cifra di 5.000 lire di risparmi e, si aggiunge, ha cambiato idee dimostrandosi con tutti ossequioso e rispettoso. Prima era taciturno, ora invece conversa con discorsi retti da non offendere le istituzioni che ci governano. Non per questo, si assicura, la sorveglianza sarà allentata. Si è già parlato del De Bellis ciclista. Un'altra aspirazione di questo americano tornato a casa è quello di unirsi alla brigata dei Don e di chi ama accompagnarli nelle cacce e nelle conversazioni, le abbuffate del dopo caccia. Chiede perciò il porto d'armi. Gli viene rifiutato, ma in questa stessa nota si accenna a un omonimo del nostro, un Giuseppe De Bellis, nato a Grassano e residente a Bari. E si precisa che a quest'ultimo è da riferire un'informativa del novembre 1904 che parla erroneamente di un De Bellis dal comportamento ineccepibile a Salandra e frequentatore di anarchici nel capoluogo pugliese. Dovrebbe essere questo l'elemento definitivamente scagionante per il nostro, ma non sarà preso in considerazione nella pratica che lo riguarda. Nel dicembre dello stesso anno i carabinieri tornano a riferire che il De Bellis di Salandra non riceve lettere né giornali sospetti, si occupa solo dei suoi affari e, chiacchierando con le migliori persone del paese, non solo non manifesta principi anarchici, ma è di carattere molto calmo e rispettoso verso tutti, e specialmente con gli agenti della pubblica forza. Sarà tutto inutile. L'ingranaggio burocratico sembra costruito per non restituire in nessun modo chi ci è finito dentro, malgrado ogni buon proposito di qualche addetto al suo funzionamento. Si avverte una grande amarezza nella lettera che il 10 novembre del 1906 indirizzerà al sottoprefetto di Matera, chiedendo la cancellazione dal libro nero dei sovversivi. «Non sono stato mai un anarchico, né lo spero di essere in avvenire. Sono un onesto cittadino. Non mi intrigo dei fatti altrui, amo la patria, rispetto le leggi e godo lavorando. Così passano nel bel fare i miei giorni». Ancora una volta i carabinieri di Matera provano a farsene garanti, dicendo che si comporta da cittadino dalla vita modesta ed onesta e che solo in un passato ormai lontano e per breve tempo militò nel partito anarchico, senza conoscerne il significato, siccome ritenuto non tanto sano di mente. Anche il sindaco di Salandra assicura che mai ha dato sospetto d'essere elemento sovversivo e chiede che sia accantonata la pratica che lo riguarda. Sarà tutto inutile. Per questo nell'agosto del 1914 Giuseppe torna negli USA e si sistema a Cadem dal fratello Pasquale. L'ultima informativa disponibile sul caso è del 3 dicembre 1923. È passato un anno dall'inizio dell'era fascista e la repressione si è fatta più ottusa che mai. Come molte precedenti note sul caso, anche questa viene da Matera, ma chi la firma si astiene da ogni considerazione di buonsenso e dichiara senz'altro. Il sovversivo in oggetto segnato risulta rimpatriato dall'America fin da 3 anni or sono. Non si ritiene ancora opportuno radiarlo dal registro dei sovversivi, dapoiché egli risulta tuttora di idee sovversive. Sul fascicolo De Bellis della questura di Matera, tuttavia, la parola magica radiato sarà poi scritta, ma non sappiamo in quale data, forse dopo la morte di Giuseppe. Casi simili erano molto frequenti. Gli emigrati lucani negli USA. Sugli apporti europei alla radicalizzazione della lotta politica negli Stati Uniti, così come sul razzismo verso gli immigrati, esiste ormai una nutrita letteratura. Meno studiato è invece l'influsso esercitato sugli italiani dalle esperienze fatte nei movimenti politici, sindacali e religiosi americani. Forse perché si trattò di episodi statisticamente marginali e quasi sempre riassorbiti dal ritorno in Italia di chi ne fu partecipe. Ve ne furono tuttavia, poiché una minoranza dei nostri primi emigrati non visse l'America chiudendosi nelle Little Italy di paesani, parenti e compari, cioè sistemandosi, ebbe a scrivere nel 1903 il nostro ambasciatore negli USA, in alcune strade come in ghetti medievali, sottraendosi alla vita del paese, conservando costumi, abitudini, pregiudizi, ignoranze, e facendo così tanto macchia da diventare per gli americani oggetto di scherno, di disprezzo o dal di più compatimento. È incredibile la sudditanza culturale e psicologica che gli emigrati mantengono rispetto ai valori del paese d'origine, anche gente con tanto, tanto pelo sullo stomaco e che si era fatta una posizione all'estero, si sentiva incompleta, se il paese non se ne riconosceva in qualche modo il successo. I fratelli Campagna, costruttori di grattacieli per abitazioni a New York e principali finanziatori della Casa Italiana di Cultura, sentiranno di non aver speso invano i loro soldi fino a quando il re nel 1930 non ne nominerà uno, Anthony, il maggiore conte di Castelmezzano, il villaggio del Potentino da cui era partito da bambino con il padre. E un personaggio come Santo Trafficante, capomafia della Florida, confidente della CIA nell'azione di contrasto alla rivoluzione cubana e poi sospettato di complicità nell'assassinio di John Kennedy, si sentiva in dovere, l'aneddoto mi viene da un suo cugino, di riscattare agli occhi dei paesani di Rio Nero la memoria del padre andandoci diverse volte con il macchinone che si portava dagli State. L'identikit dell'anarchico. Anarchico è ancora oggi per molti sinonimo di terrorista. In quegli anni l'anarchia sembrava al proletariato che cominciava a formarsi una coscienza di classe il rimedio a ogni ingiustizia e in tanti vi aderirono con generosa ingenuità. A rendere credibile l'utopia, ma anche a dare corpo ai sospetti di chi aveva compiti di repressione, c'era una lunga serie di azioni firmate da anarchici, fra cui le seguenti. 1878. Giovanni Passannante, attenta alla vita di Umberto I. 1894. Sante Caserio pugnala il presidente francese Carnot. 1897. Michele Angiolillo uccide il capo del governo spagnolo Cánovas del Castillo. 1898. Luigi Lucchini dà la morte all'imperatrice Elisabetta Sissi di Baviera. Luglio 1900. Gaetano Bresci spara a Umberto I. Quasi tutti i protagonisti di tali fatti avevano esperienze d'emigrazione.